Torniamo in diretta con un compagno delle brigate volontarie per l'emergenza ucraina. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, già abbiamo raccontato dai microfoni alla radio cosa sono e chi siete, insomma, le brigate volontarie. Se ti va, insomma, di ridirlo brevemente per raccontarci anche questo ultimo viaggio che avete fatto in questi giorni, state rientrando, per portare appunto degli aiuti alla popolazione ucraina. Innanzitutto, vabbè, un buon 25 aprile a te, oggi è la festa della liberazione, per cui saluto anche voi in questa giornata. Allora, raccontaci un po' delle brigate volontarie e poi cosa siete andati a fare in questi giorni.
Certo, ma è un buon 25 aprile a voi. Le brigate volontarie per l'emergenza nascono anche come nome, ispirandosi alle brigate partigiane, per cui insomma questo anche per me è quasi un onomastico, diciamo. Nasciamo nel 2020 da compagni e compagne a Milano che sentono l'esigenza di fornire un aiuto alle persone più esposte della pandemia, quindi persone con più difficoltà economiche e sociali durante il lockdown, con la consapevolezza che un aiuto debba venire dal basso, dal popolo, in maniera mutualistica, quindi non potendosi affidare soltanto, insomma, all'aiuto istituzionale. E allo stesso modo nella guerra oggi in corso, nel conflitto in corso, pretendersi che appunto un aiuto verso la popolazione ucraina possa arrivare soltanto da fonti istituzionali non è la nostra visione. Noi pensiamo che l'aiuto debba essere un aiuto di classe, quindi debba provenire da giovani lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse che si mettono in prima persona per aiutare appunto chi oggi cerca di resistere al conflitto. Diciamo che appunto la nostra azione si struttura su due parti, quindi l'invio di medicinali o materiali di primo soccorso come lacrimostatici o garze israeliane appunto materiali di questo tipo, o anche materiali come coperte, vestiti pesanti per il freddo, che vengono portati direttamente in Ucraina, in particolar modo a Leopoli, dove lavoriamo con i compagni e le compagne del social movement e di Operation Solidarity, e dall'altra parte invece c'è appunto quell'aiuto verso chi oggi vuole lasciare il paese, in particolar modo donne, bambine anziane, persone anziane che vogliono scappare dalla guerra per raggiungere l'Europa. Noi quindi forniamo questo aiuto gratuito di trasporto verso l'Italia o verso altre, insomma, destinazioni europee di interesse. Per cui ieri, che tra l'altro era la giornata della Pasqua ortodossa, siamo entrati a Leopoli, dove abbiamo anche appunto avuto modo di vedere la situazione, anche i festeggiamenti della Pasqua tradizionale ortodossa, e questa mattina invece siamo usciti per raggiungere i nostri compagni che si erano fermati invece sul versante polacco, dove hanno trovato questo nucleo familiare di 8 persone che cerca di raggiungere l'Italia, dove ha già dei contatti, dove ha già un'ospitalità. Gli serviva soltanto appunto un passaggio per arrivarci, e noi siamo, insomma, disponibili a farlo. Quindi partiremo a brevissimo, destinazione Milano, dove arriveremo con ogni probabilità domani, in tardo pomeriggio, serata.
Senti, allora io la cosa che un po' volevo chiederti è, cioè, le domande ovviamente sono sempre tante. Innanzitutto, una domanda che ti volevo chiedere è, c'è questa questione un po', voi, vabbè, siete arrivati a Leopoli?
Sì.
Siete riusciti ad arrivare a Leopoli, quindi un po' la situazione di Leopoli qual è? Nel senso, quanti sfollati, quanta gente ci sta, e come anche viene organizzata la questione dell'approvvigionamento, nel senso che, insomma, sotto guerra uno dei problemi principali ovviamente è quello anche della popolazione che scappa, che non ha niente, soprattutto per quanto riguarda il cibo, e poi come viene anche distribuita all'interno dell'Ucraina la questione degli approvvigionamenti, quelli che portate voi, ma anche quelli, se siete riusciti un po' a capire, di quelli un po' più invece istituzionali, statali, margini, certo, internazionali.
Ma allora, Leopoli oggi ha qualche centinaia di migliaia di profughi provenienti dall'est, quindi da Kharkiv, da Kiev, da Mariupol, ovviamente dalle zone più interessate dal conflitto. È comunque una città nella quale la vita prosegue in maniera regolare, quindi non c'è carenza di nessun bene primario. La cosa più difficile, più critica oggi è la situazione degli affitti, perché si sta creando purtroppo questa brutta situazione nella quale gli affitti si stanno alzando vertiginosamente, proprio perché comunque una fetta di rifugiati ha un potere d'acquisto comunque elevato, nel senso che comunque persone che da Kiev, appunto dalla stessa Kharkiv, che hanno un potere d'acquisto consistente, e quindi purtroppo da Leopoli c'è anche chi se ne approfitta, quindi facendo alzare molto gli affitti verso persone che sono disperate, sono disposte a pagare anche cifre più alte del normale. E, per cui al di là di quello non c'è una carenza di approvvigionamenti, che c'è invece nelle zone più colpite dal conflitto, quindi la zona di Kiev con Bucha, Irpin, ma anche di Chernihiv, più al nord del confine con la Bielorussia, dove, come ci dicevano i compagni di Operation Solidarity, ci sono file chilometriche, anche di un chilometro, per poter avere un pasto. Gli aiuti vengono quasi tutti gestiti dall'esercito, i compagni e le compagne di Operation Solidarity invece rifiutano un po' questa gestione da parte dell'esercito, e quindi hanno una loro distribuzione parallela di tutto il materiale che noi siamo riusciti a portare, poi loro distribuiscono in maniera autonoma senza passare dall'esercito, del quale loro non si fidano, diciamo, anche perché si parla di furti, si parla di materiale che scompare, di materiale che viene rivenduto, quindi ecco, loro si muovono in maniera più autonoma.
E gli aiuti arrivano soltanto dagli italiani, o ci sono anche, avete avuto anche degli incontri con altri internazionali che tramite Operation Solidarity collaborano?
Ma Operation Solidarity sta ricevendo sostegno da tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti, l'abbiamo letto anche dall'Argentina, da veramente tutto il mondo. Personalmente non abbiamo mai avuto modo di incontrare nessun altro internazionale, c'è un legame molto forte con l'Italia, un legame molto molto forte con le brigate volontarie, che ricordiamo non sono soltanto a Milano, ma anzi in questa particolare carovana siamo stati accompagnati dalle brigate volontarie di Imperia, nella scorsa carovana dalle brigate volontarie di Senigallia. Siamo comunque una rete nazionale che ha un particolare legame con Operation Solidarity e che appunto continuerà, e che si sta espandendo anche nelle altre città, come per esempio Kiev, dove abbiamo già contatti con i compagni e le compagne di lì, e dove ci sarà poi un lavoro tutto nuovo da svolgere anche in quelle città, dove già si parla, si accenna quantomeno di ricostruzione. Questo sarà il secondo step del lavoro, insomma, quindi ricostruire le città che oggi sono state rase al suolo.
Cioè, la guerra praticamente ancora non è finita e già si pensa alla ricostruzione di tutta la parte dell'est, appunto. Che cosa, insomma, immagino che sia molto difficile portare avanti dei dibattiti ancora in questo momento e anche in tempi così brevi, però volevo un po' capire se la questione anche di supporto a Zelensky fosse ancora così attiva all'interno della popolazione, tra la popolazione, se la questione per esempio fosse al centro dell'attenzione, cioè c'era qualcosa sulla diserzione, e poi insomma un po' anche se si riusciva ad arrivare all'est di supporto in questo momento alle zone che sono più colpite, appunto, che rapporti c'erano anche con tutto l'est da parte di Operation Solidarity. E quindi anche penso
quel allora, sì. Certo, no, i rapporti con Operation Solidarity con l'est sono fitti, gli aiuti in questo momento faticano ad arrivare, perché arrivare, i corridoi umanitari non sono aperti, per cui arrivare a Kharkiv, a Mariupol per esempio oggi non è fattibile per i compagni e le compagne di Operation Solidarity. Le zone raggiunte maggiormente colpite dal conflitto al momento sono Odessa, dove arrivano materiali, per esempio il materiale recuperato dalle brigate volontarie per l'emergenza delle Marche è stato portato ad Odessa, e c'è questo forte legame con la regione di Kiev, perché è stata la regione liberata, diciamo, non c'è più presenza di russi in tutta quella fetta di nord, quindi Kiev e Chernihiv, dove appunto oggi si può viaggiare relativamente tranquillamente. Ci sono macchine che da Leopoli vanno a Bucha all'incirca ogni settimana per portare appunto il materiale che viene stoccato a Leopoli e poi raggiunge Bucha, quindi Kiev, Irpin e quelle zone. Si parla di ricostruzione in quelle zone, quindi nella zona di Kiev, fa anche parte di una strategia, se vogliamo, di morale che da parte degli ucraini, che è molto alto, che bisogna dire dal punto di vista che il fattore del morale nelle guerre è sempre molto importante, il morale che si respira in Ucraina oggi è abbastanza alto, nel senso, nonostante la tragicità del conflitto, il popolo sente di star vincendo, di star resistendo all'aggressione russa, e questo è quello che passa dai media e anche dai discorsi con tante persone che abbiamo incontrato, e quindi guardare al futuro fa parte anche un po' di questa loro visione del conflitto, insomma.
Va bene, io non so se hai altro da aggiungere, se avete in mente di altri momenti di carovana, dici tutto tu.
Sì, no, allora sicuramente il nostro progetto continua la raccolta di materiale, continua anche l'incontro con volontari e volontarie che hanno interesse a seguire questa situazione, di portare aiuto in prima persona, per cui ci sarà sicuramente un'altra carovana che partirà probabilmente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, e poi anche il lavoro che noi facciamo a Milano con l'accoglienza dei professori ucraini, quindi con l'insegnamento della lingua italiana in forma gratuita, con uno sportello di aiuto, appunto, di indirizzamento in collaborazione con un'associazione ucraina di Milano. E poi colgo anche l'occasione invece per ringraziare proprio voi per lo spazio che ci date anche per presentare il nostro lavoro, per cui grazie mille.
È il minimo.